of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No?
Hello?
Oh, hi. How are you?
Ladies and gentlemen, buonasera, la vostra vitridente qui sulle frequenze di Radio Parma 102-104, reduce da una giornatina intensa, come dire, intensa e ricca di avvenimenti, tutte cose molto, diciamo, quotidiane, niente di straordinario. E il mood però è quello di chi si avvicina appunto sempre di più a domattina e ormai l'ho detto 300 milioni di volte, faccio il laser agli occhi. Ecco, ok, ho detto questa frase e il mio cervello automaticamente ha detto, ecco, vedi, useranno questo suono di te che dici questa cosa per dire era così emozionata di fare l'operazione agli occhi e poi è andato tutto male. Ma è l'ansia, raga. Allora, come state? Il numero da scrivere, da salvare sui vostri telefoni è il 333-964-9949 per interagire con noi. E oggi è giovedì 5 ottobre, che significa due cose. Una, che sono andata a fare le unghie e sono bellissime. Due, che ci sarà Salutava Sempre, la rubrica con Luca Semeraro, per vedere insieme tutti gli highlights della puntata della sera precedente, cioè di ieri sera, di chi l'ha visto e che puntata, specialmente per quanto ci riguarda, noi parmigiani, soprattutto Parma, grande protagonista, in un certo qual modo, se vogliamo, anche se solo come background, di uno dei casi del puntatone di ieri sera. Io direi di partire con un po' di musica, la rassegna stanca, e poi ci colleghiamo con Luca. Quindi rimanete con noi, siamo insieme fino alle 20.
So davvero di noi.
Cosa sappiamo davvero di noi? Molto poco, quasi niente, e continuiamo a impararlo lungo tutta la nostra vita dalle lezioni che la vita ci dà e da quello che noi sbagliamo e impariamo, non sempre, a volte sbagliamo e non impariamo proprio niente, lungo il cammino. Questo però era Coez con Fra Quintale e la loro Che colpa ne ho. Apriamo ufficialmente la rassegna stanca di oggi 5 ottobre e partiamo con Chicago, il record di Dorothy Hofner si lancia col paracadute a 104 anni. Ora, adesso, io sono molto felice che una signora di 104 anni sia così intraprendente e avventurosa, no, cioè secondo me ci possiamo accontentare anche di molto meno, ecco. Brian Austin Green, per chi non lo sapesse, ovviamente David di Beverly Hills, quello che prima era quello piccolo e sfigato e poi è diventato quello figo davvero, molto più figo di Dylan e Brandon, si apre a un'intervista raccontando cosa significa crescere un figlio gay. E poi Federica Pellegrini si fa vedere la panza sui social, il premio Nobel del 2023 per la letteratura andrà a il norvegese Jon Fosse. Chiara Ferragni dichiara le prime parole dopo il ricovero di Fedez: vi leggo e vi sono grata. E a un'Elodie a cui è stato detto: me ne è proprio necessario essere nuda nel video? La risposta è stata: sì, c'era bisogno di spogliarsi, il mio corpo è un manifesto politico di donna libera. E ancora andiamo avanti e vediamo che il trend del momento sono le unghie specchiate, che io ho già fatto, tant'è che appunto quelle che ho fatto per... L'ho già detto che sono andata a fare le unghie oggi? Già detto, vero? Ecco. E il tema è Halloween al cioccolato, o Chocolate Halloween, o Sweet Halloween, potrebbe anche essere, volendo dare un tema. Poi andiamo avanti e vediamo che calcio non ci interessa. Max, papà in carrozzina, per colpa di quelle scale non posso andare a prendere mia figlia a scuola. Non bene. Divorzio Totti Blasi, nuovo capitolo della guerra dei Rolex, incontro segreto in banca. Grazie Giusy Versace per ricordarti che la vita è troppo bella per vivere part time. E ancora shopping d'autunno, poi settimana della moda a Parigi, la prima donna sulla luna vestirà Prada. No, spero che sia vero, perché sennò è veramente una delle pubblicità peggiori che io abbia mai sentito nella mia vita. Cioè, spero che Prada disegnerà o provvederà a confezionare le nuove tute spaziali. Bah. Green shopping, borse circolari e ancora tumore al seno, iniziative di bellezza per il mese rosa, i migliori calendari dell'avvento, ecco, quello lo vorrei. Va bene, direi che adesso notizie, vabbè sì, poi c'è purtroppo la brutta storia di Armita Geravand in coma perché non indossava il velo in Iran, e si chiedono tutti se è la nuova Masha Amini. Dopodiché direi che appunto possiamo andare in pubblicità e quando torneremo ci collegheremo con Luca e apriremo insieme Salutava Sempre. Loader dal 2000 con il primo throwback di oggi, Dancing in the Moonlight, alle 18.30 qui su Radio Parma, e do il benvenuto al nostro tuttologo Killa Visters, Luca Semeraro.
Buonasera, buonasera Vale, buonasera Killa Visters.
Buonasera, buonasera. Tu cosa facevi e dove eri nel 2000?
Mamma, 23 anni fa, avevo 11 anni.
Amore mio, però eri al mondo, qualcosa stavi facendo.
Probabilmente erano appena iniziate le scuole medie, quindi era un anno tremendo, l'inizio delle scuole medie, quindi
sì.
Veramente era un anno terribile.
Non ci cacavamo tutti sotto del Millennium Bug, no, era già passato, era tra il 99 e il 2000 che ci cacavamo sotto, che i Maya avessero predetto che il mondo finiva.
Sì.
Siamo, in fin dei conti, se ci pensi, Luca, gli esseri umani comunque sono un popolo razionale, no? Un popolo.
Sì, molto. Assolutamente. Sì,
no,
sì,
è
non
calmo,
sono mai preda
equilibrato.
Dei dolori della pancia. Sì.
Sì, a un certo punto, il 21. Non mi ricordo, c'era la cosa del Capodanno, mi ricordo sicuramente che dal 99 al 2000 doveva finire tutto. E poi ce n'era un altro che era il 21 di qualche mese che non mi ricordo.
Sì, era tipo una data palindroma,
esatto.
Tipo il 21-12-2012,
bravissimo,
qualcosa del
bravissimo
genere.
Sì. Dai. Storicamente devo dire che sì, le gestiamo molto bene queste cose, le superstizioni.
Sì. Assolutamente sì.
Infatti penso sempre, pensa se gli alieni, no, venissero, cioè ci prenderebbero proprio dei poveri psicolabili.
No vabbè, ma sicuramente si stanno prendendo gioco di noi e ci guardano come noi abbiamo visto il Grande Fratello per anni, loro.
E bravo, esattamente,
vita.
Esattamente. Dunque, ieri sera, raga, puntatissima, puntatona, ona, specialmente appunto perché c'è stato questo triangolo emiliano. In realtà un quadrato, però insomma zona Emilia molto calda per due casi importanti, uno anche molto pressante proprio a livello di tempo, ritrovamenti e cose, quindi adesso poi li vedremo insieme. E quindi è sempre, adesso purtroppo è per brutti motivi, ma è sempre bello vedere la mia città nel background di servizi di Chi l'ha visto, e dici ah è la mia città, poi dici ah cazzo qualcuno è scomparso, è morto, è stato male, non è bella sta cosa. E hai avuto tu un caso preferito, qualcosa che ti ha più colpito?
Allora, come vi ho anticipato nel canale broadcast della redazione del Disagio, è stata una puntata talmente interessante, nel senso che ho dovuto selezionare dei casi perché alcuni erano molto lunghi, quindi per forza di cosa ho ristretto il campo, e alla fine ho deciso che i primi riflettori sono due questa settimana,
perché
non ho ristretto il campo a uno solo.
Anche perché dopo finisce di essere un po' ripetitivo.
Esatto. Quindi ho detto questa settimana sono due.
Tanto le regole facciamo noi, quindi possiamo cambiare quando vogliamo.
È un gioco bellissimo, infatti, questo di primi riflettori.
Luca si riferisce al canale della redazione appunto del disagio, ovvero questo canale di broadcasting. Non so se avete visto che adesso su Instagram ci sono questi canali. Dalla mia pagina potete tranquillamente iscrivervi e come amministratore ci sono lui e la Vale, la Vale l'altra, quella di Malcesine, della redazione di Malcesine, che vi ricordano periodicamente gli appuntamenti, quali, vabbè, chi l'ha visto ovviamente lo sapete già, ma esce una puntata, esce un podcast, c'è una discussione, c'è Salutava Sempre, è un po' la vostra...
Sabato ricomincia un giorno in pretura.
Sabato ricomincia un giorno in pretura con Benno! Raga, che cazzo.
E noi di Benno ne abbiamo già parlato, su Patreon trovate la registrazione della nostra puntata su Benno.
Esatto. Quindi se volete iscrivetevi per avere tutte gli input in tempo reale. Ci ascoltiamo Jean Baptiste, ma ricordami che abbiamo una request che adesso che ti farò dal vivo, cioè ti leggerò dal vivo, così poi ci ricordiamo di farlo.
Bene.
E infatti anche la nostra gazzetta vede a pagina numero 9 il caso di chi l'ha visto, che vede protagonista una donna parmigiana, ma non voglio anticipare. Quello che ti dovevo invece... Scusate, non trovo il telefono dove ho l'informazione che mi serve. Comunque c'è un nuovo documentario, documentario su Netflix, che si chiama In Fiamme, che parla di questa donna che ha dato fuoco o al suo amante con suo marito o a suo marito con suo amante. Non mi ricordo perché me l'hanno detto oggi al volo e ci è stato detto: mi piacerebbe sentire il vostro approfondimento. Quindi lo dobbiamo studiare, questo caso.
Ok.
Devi dirmi dove ho messo, cioè si può perdere. L'ho lasciato in macchina, raga. Comunque, In Fiamme, adesso poi ce lo cerchiamo e verrà soddisfatto anche questo vostro desiderio. E partiamo con come parte appunto chi l'ha visto ieri sera.
Allora, prima di passare insomma al caso locale, abbiamo avuto un breve aggiornamento, più che altro insomma di carattere istituzionale, nel senso che dopo 11 mesi di permanenza presso un istituto di medicina legale per tutti i vari accertamenti e rilievi autoptici, finalmente la famiglia Capezzuti ha potuto dare l'ultimo saluto alla povera Marzia, e chiaramente ai funerali hanno partecipato anche Chiara Cazzaniga in rappresentanza di chi l'ha visto, perché certo, Chiara chiaramente è l'inviata che ha seguito il caso dall'inizio, e poi Penelope, perché sappiamo che insomma Nicodemo Gentile ha seguito la famiglia nelle fasi insomma di sparizione di Marzia. Quindi insomma abbiamo avuto anche le immagini poi dei familiari, la lettera che gli ha scritto la sorella in occasione del funerale. Quindi la vicenda di Marzia, che ancora non è completamente chiusa da un punto di vista giudiziario e processuale, continua ad essere giustamente seguita da vicino da chi l'ha visto, insomma. Quindi
sì, come dico sempre, la filiera naturale di queste cose è: chi l'ha visto, un giorno in pretura, storie maledette.
Esatto,
cioè tu hai l'indagine nel corso d'opera, quando ancora non sai proprio bene, cioè neanche proprio dall'inizio, cioè scompare una persona, ok, e si inizia a sospettare, si capisce che le cose sono state quelle, arrivano gli arresti. Se la giustizia si muove in maniera celere, la stagione successiva dovresti avere il caso in un giorno in pretura, e ancora più idealmente poi la Leosini va a intervistare chi è stato
condannato.
Esatto. Quindi sì, un saluto ultimo a questa povera ragazza fragile, che letteralmente, in un mondo ideale dove le persone come lei sono seguite chiaramente non solo dalla famiglia, che non è stata in grado di tutelarla, ma appunto da uno Stato, i servizi sociali, quello che è, non sarebbe finita nell'inferno in cui poi si è andata a trovare a Ponte Cagnano. Quindi insomma, almeno si speriamo che così la famiglia possa avere un po' di chiusura, si passi davvero al processo, le pene vengano date a chi se le merita, e si cominci un attimo a vedere, non è la luce in fondo al tunnel, però insomma una sorta di chiusura a questa storia tristissima.
Esatto, esatto.
Bene, e ho una domanda prima della pubblicità molto importante per te, Luca, però, che a cui non ho saputo rispondere per tutta la sera e ho fracassato le balle ad Andrea per tutto il tempo, che era: amo, ma cos'è il ciondolo della Sciarelli?
Tra l'altro questo dei ciondoli sta diventando un filone, perché settimana scorsa c'è stato il gate sul ciondolo che raffigurava San Gennaro,
ecco,
quindi
ecco.
Ieri si è aperto il gate sul ciondolo della Sciarelli.
Per me ieri sera sembrava un granchio, però poi non tornava anatomicamente.
Lei però non so se è del cancro, quindi fosse del cancro poteva anche avere
capito,
senso.
Cioè lei ci sta dicendo delle cose di lei, noi dobbiamo cogliere questi segnali. Quindi passa l'immagine al Luminol adesso che andiamo in pubblicità e quando torniamo,
e poi ve lo dirò.
Va bene, torniamo subito.
Radio Parma.
Eccoci, 18:47, sempre qui a Mani di Protagonismo, con salutava sempre come ogni giovedì a sviscerare e commentare i casi della puntata di Chi l'ha visto. Io adesso, se mi mandi, perché mi hai mandato l'ingrandimento della foto della Shari,
sì.
Come l'hai trovata? Cosa hai cercato?
Sul profilo Instagram di Chi l'ha visto.
Allora adesso la ricondivido e giro alla community la stessa domanda, perché stiamo cercando di capire, almeno io sto cercando di capire cosa fosse il ciondolo che portava la Shari, perché a volte all'Africa, che abbiamo riconosciuto in tante occasioni.
Proprio su quello starei, sull'etnico, perché lei
sì,
ha
le piace.
Sempre questo stile sui gioielli.
Lo vedi
quindi...
coi braccialetti, no?
Esatto, quindi starei comunque sull'etnico, anche se non è un acchiappatoni come può essere.
Sì, lei è una hippie, la Shari. Secondo me lei, se lei potesse, non facesse la giornalista, sarebbe, sai, tipo coi caftani... Le piume,
sì,
no?
Sì.
Quelle cose lì le piacerebbe tantissimo.
Sì, sì, sì.
E dunque, il primo caso, più che caso, arrivano finalmente i funerali di Marzia Capizzuti. Non mi ricordo mai il cognome.
Capizzuti, sì.
A Milano, se non sbaglio.
Sì.
Sì, che è poi dove abita la sua famiglia.
Esatto.
E poi passiamo a.
Andiamo a Parma, perché ragazzi, in quel di Parma è tornata la cazzaniga per il caso di Alessandra Ollari. E ragazzi, qua il plot
si vola, si vola altissimo.
Cioè, mamma mia, è diventato un thriller.
Allora, vi giuro che...
La cazzaniga è stata come Jennifer Garner ai tempi di Alias, praticamente.
Sì, sì. Se uno l'avesse scritta questa storia... Forse non ci sarebbe riuscita così bene, perché lei io credo sia, anche perché, ve lo dico dopo, vai con i fatti.
Allora, Alessandra Ollari, recap brevissimo, è questa donna di Parma che è scomparsa.
Nata a Calestano, però, dove ha fatto
Calestano, le
sue...
Originaria di Calestano, esatto. Trasferitasi poi a Parma, uh-huh. Dove viveva con il compagno Ermete. Lei sparisce, tra l'altro, il giorno in cui decide di andare a fare la spesa, cosa strana perché lei era in un periodo in cui... probabilmente soffriva di una forte depressione perché faticava ad uscire
esatto,
di casa.
Esatto.
E quel giorno che dice di andare a fare la spesa, però non rientra e lascia a casa tutto, dal telefono, ai documenti, al bancomat, uh-huh. al cellulare, tutto ciò che in realtà una persona che decide di sparire intenzionalmente, di solito quantomeno un minimo di soldi se li porta dietro.
Guarda, io ho notato che quello che fanno... è al limite di portarli con loro e farli sparire, ma mai di lasciarli a casa.
Esatto,
mai di lasciarli
esatto,
a casa. Al limite
esatto.
Fanno la valigetta o insomma la carpettina e poi o li bruciano, li lasciano in giro, li buttano al vento, li mettono nell'immondizia. Insomma, non esiste che li lascino tutti a casa, è molto raro, ecco.
Esatto, soprattutto considerando che lei godeva di una disponibilità economica non indifferente.
Già.
Fatto sta che dopo un periodo di tempo, tra l'altro anche abbastanza lungo, il compagno, a seguito della denuncia di scomparsa, decide anche di ingaggiare chi l'ha visto, ed è a questo punto che viene a conoscenza della scomparsa di Alessandra anche la sua famiglia, perché Alessandra dopo 15 anni non aveva ancora ufficializzato la sua relazione con Ermete ai suoi familiari, e anche questo ci era sembrato molto strano, così come il fatto che Ermete ad esempio aveva lasciato nel bel mezzo del corridoio dietro la porta d'ingresso degli oggetti che lui avrebbe visto spostati se Alessandra fosse tornata a casa in sua assenza. Quindi c'erano un bel po' di elementi che di Ermete non ci quadravano, anche le sue reazioni, diceva Valentina settimana scorsa, sembravano abbastanza esasperate, molto teatrali, ecco.
Sì, molto costruite, direi l'aggettivo giusto.
Esatto, esatto. Beh, fatto sta che i sospetti erano fondati, nel senso che, guarda un po', dopo la messa in onda del servizio di settimana scorsa, arriva una segnalazione a chi l'ha visto di due donne che dicono chiaramente che Ermete è un uomo pericoloso che ha l'abitudine, insomma, di essere predatore di donne affette da disturbi psichiatrici. E a questo punto Chiara Cazzaniga si fionda a intervistare le due donne artefici della segnalazione.
Certo.
Queste due donne sono due sorelle. Abbiamo Cristiana e Melania. Melania in video non compare perché Melania soffre di dismorfofobia. Ha questa patologia psichiatrica per la quale non si riconosce nella propria immagine, quindi vedersi ripresa poi in televisione per lei sarebbe stato deleterio.
Sì, io credo, cioè, perché ci ho riflettuto dopo. Allora, la dismorfia è un'altra cosa, giusto? È quella quando tu, che anche quella è un disturbo, non vedi veramente come sei. È una cosa che capita, sì, per esempio, a chi soffre di disturbi alimentari, non sempre. Però,
ma anche ad esempio chi non si riconosce nel proprio genere di nascita,
per esempio, e invece la dismorfofobia è quando addirittura hai paura della
tua... Sconfesso la mia immagine, nel senso, quella che vedo riflessa non sono io, perlomeno non mi riconosco come tale. Quindi è veramente tremenda.
Sì,
come...
sì. Poi...
dire, cioè, non è che della tua immagine ti puoi liberare, gli specchi banalmente, qualunque superficie riflettente è ovunque, anche fuori di casa, quindi per lei deve essere un dramma anche solamente passare di fianco a una vetrina, probabilmente.
Certo. Insomma, queste due donne coraggiose si fanno subito avanti, la nostra Chiara.
Sì, a farsi riprendere chiaramente sua sorella Melania, che è anche, Cristiana, che si occupa di Melania ormai da diverso tempo, e raccontano per quale motivo, insomma, hanno inviato questa segnalazione su Ermete. Cristiana e Melania hanno incontrato Ermete la prima volta nella sala d'attesa di un reparto psichiatrico, nella quale Ermete accompagnava quella che all'epoca era la sua fidanzata, insomma, in questo reparto psichiatrico, e già allora avevano notato un atteggiamento piuttosto disturbante e molto costruito, molto studiato, ma anche eccessivamente invadente. Melania incontrerà di nuovo Ermete poi a Parma, e lui cercherà, insomma, di attaccare bottone, cercherà un contatto, eccetera, ma Melania cercherà di evitarlo, e subito dopo inizierà a ricevere telefonate e messaggi a sfondo sessuale da parte di Ermete, fino a che poi Cristiana non sarà costretta ad intervenire e a minacciare di procedere per vie legali. Chiaramente, dopo questo racconto, Chiara Cazzaniga si reca da Ermete in nome del contraddittorio e gli parla di questa segnalazione.
E ti blocco, ti blocco, perché per i tempi che abbiamo, dato che poi c'è un altro plot twist...
Sì, fermiamoci qua, dopo la reazione di Ermete.
Bravo, perché appunto Chiara va a parlargli per lui crede gli sviluppi, no, delle indagini o comunque della redazione... nella ricerca di questa donna, perché ricordiamoci che quello che ha spiazzato, che ci ha posto tutti in fiducia nei confronti di Ermete, è che è stato lui a segnalare la sparizione
Si è rivolto lui a Penelope.
Che solitamente, no, se possono, evitano quando sono i mariti, i carnefici o i compagni, insomma. Invece lui ha sentito sia Penelope che la redazione di Chi l'ha visto, credo.
Sì, sì, e anche le autorità, perché comunque c'è, e quindi lui con Alessandra, esatto, l'ha denunciata lui, la scomparsa.
E quindi tu dici, ma allora, scusa, se l'ha denunciata lui, sì, ok, però no, e ci ascoltiamo una canzone, c'è il break, e quando torniamo, secondo plot twist di questa intervista pazzesca, contraddittoria, giusto come diceva Luca, tra la Chiara Cazzaniga di Chi l'ha visto e Ermete, di cui non sappiamo il cognome, giusto?
No,
sarà per motivi di privacy. Sì. Quindi rimanete con noi, torniamo dopo tutta quella GR notizie, ma vale molto la pena, garantisco.
Dal 1983
82, anche noti come 182 o 182, loro sono ufficialmente riuniti, mi pare di capire.
Sì.
Tutti e tre, giusto? Sì.
Sì, tutti e tre.
Per un album e quindi immagino poi anche un concerto, cioè
credo
un tour.
Sì, credo nel suo tour, sì.
Sì. Bentornati amici e amiche, questa è Radio Parma 102.104, ma anche in streaming dal sito radioparma.it. Io sono la vostra vitridente di fiducia in compagnia digitale, ahimè, virtuale, del buon Luca Semeraro in quel di Milano, da casa sua in esclusiva, per la rubrica del giovedì Salutava Sempre, ovvero gli highlights della puntata di Chi l'ha visto. Abbiamo chiuso la prima parte di rubrica con metà racconto di Chiara Cazzaniga che torna a Parma. Ciao Chiara. Torna a Parma per follow up il caso della scomparsa di Alessandra Alinovi.
Ollari,
scusate, tutti e due cognomi molto parmigiani. Ollari, questa donna di 53 anni, convivente con tale Ermete e personalmente un po' la pelle d'oca. Però tutti noi abbiamo detto, questo è stato lui a denunciare la scomparsa, a chiamare Chi l'ha visto, a chiamare le autorità. Gli abbiamo dato il beneficio del dubbio e abbiamo sbagliato. Amici,
esatto,
mai
esatto.
Dare il beneficio del dubbio, ok? No, non è vero, scherzo, però torna a Parma per fare il follow up, specialmente dopo che queste due signore parmigiane, Melania e Cristiana, sorelle, scrivono a Chi l'ha visto molto preoccupate e fanno anche un servizio importante a tutti altri noi e tutte altre noi, perché spiegano come il loro incontro con questo Ermete sia stato tutto tranne che piacevole, e addirittura
esatto.
Che lui ha questa propensione per accompagnarsi a donne con delle vulnerabilità, con dei problemi
esatto.
psichiatrici, che ovviamente, come sempre sappiamo che è, se uno ha dei problemi di salute mentale, uguale, sei una pazza, non verrai creduta. Ma invece la storia non è così, la verità non è così. E arriviamo a lei che lo incontra in un parco che non ho riconosciuto, ti dico la verità. Andre diceva me ne ha proposto uno, ma secondo me non era quello. E che con la premessa che lui non sa cosa sappiamo noi.
Esatto, perché lui incontra Chiara Cazzaniga nella convinzione di essere aggiornato in merito alla scomparsa della sua compagna.
Esatto, quindi esatto, cioè le ricerche, le segnalazioni che normalmente avvengono a chi l'ha visto.
E invece Chiara Cazzaniga tira fuori la segnalazione di Cristiana e Melania.
Gli droppa.
E lui inizialmente, io non so assolutamente chi siano queste due donne.
Chi sono?
Con Chiara
Cazzaniga
questa è una risposta che non funziona.
No,
ormai dovreste saperlo, che si vede che non seguite Chi l'ha visto, perché altrimenti lo sapete che la Chiara diventa un mastino quando rispondete così.
E lo fa con la sua arma, diciamo, più micidiale, cioè la gentilezza e l'educazione.
Assolutamente, sì. Lei la pacatezza proprio la usa come arma, sì, proprio lei è la dimostrazione che non serve essere aggressivi per essere letali, assolutamente.
Esatto, ho tanto da imparare da lei, perché io avrei perso le staffe
subito.
No, noi
due proprio a Ariete, guarda, proprio c'è, ma zero.
Cioè,
io sarei
arrivato
proprio con i forconi, l'inquisizione e già le autorità e pronto con le
manette. Lei mente sapendo di mentire, dica la verità! E lui se ne sarebbe già andato. Invece lei con questo modo... intelligente e pacato, riesce a tenere lì le persone e a farle parlare.
Sì, tant'è vero che alla fine, lei approfondendo questa segnalazione, lo costringe quasi a riconoscere, insomma, Cristiana e Melania, ma respinge comunque ogni accusa. Ma non ci si ferma qui, perché a questo punto...
No, la Chiara aveva un altro asso nella manica di cui quello nemmeno noi sapevamo nulla.
Esatto, perché non ci avevano anticipato nulla.
No.
Ma Chiara Cazzaniga cala un asso, e l'asso in questione che cala la Cazzaniga è una sentenza... Una sentenza di condanna di 3 anni per molestie contro Ermete, emessa nel 2015 per molestie a danno di una donna disabile commesse nel 2009, quando Ermete lavorava per un'associazione legata appunto al mondo della disabilità.
Sì, lui guidava un furgoncino che doveva accompagnare le persone disabili o con invalidità a fare le loro cose. Questa donna disabile, anche lì ribadisco, molto coraggiosamente, perché in questi casi è molto difficile, già per una donna è difficile essere creduta, figuriamoci se disabile o con problemi psichiatrici, eppure ha denunciato e ha pure vinto, raga. E lei e la Chiara si è presentata questa, quando l'ho vista che apriva i suoi appuntini, scartabellava i suoi fogli ed estraeva gli ha proprio dato il conto, capite? Cioè gli ha proprio detto "e questa quindi?
E questa?"
E lui lì, io, ecco, è anche vero che queste persone, e poi ovviamente noi non sappiamo se è vero o no, sono tutte nostre illazioni, quindi è tutto molto ipotetico, no? Però quando queste persone fanno delle cose brutte e però hanno anche loro delle patologie di un certo tipo, effettivamente riescono a rimanere lo stesso molto calmi, molto freddi, molto, no? E lui, nonostante una mosca enorme che si è depositata sulla sua fronte come di... non mi ricordo quale video virale memoria di un politico americano che gli si era cioccata la mosca in testa, che ha fatto con lui tutta l'intervista, lui è rimasto abbastanza calmo e impassibile.
Lui dice comunque di essere stato vittima di un errore giudiziario, di aver comunque pagato questo conto con la giustizia di cui è stato vittima, e che Alessandra era assolutamente a conoscenza di questa sua vicenda del passato. È chiaro che non possiamo saperlo se è vero o no, perché Alessandra
non ce lo può dire, esatto. E se non
spiegherebbe però come mai Alessandra non ha voluto parlare della sua relazione con lui e suoi familiari. Quindi questo forse è vero, che Alessandra lo sapesse, forse è vero.
E guarda, mi si è aperto un mondo con questa sentenza, perché per quanto io credo alle signore Cristiana e Melania,
che non avrebbero alcun interesse
motivo,
di
esattamente, anche perché non lo frequentano, non hanno interessi economici, cioè non hanno proprio nessun motivo di prendersi la briga di fare una cosa così dolorosa e faticosa e bla bla bla. E tornano molti, cioè risponderebbe a molte domande sospese, quali come mai una donna adulta, autonoma, abbiente, non spiega della sua relazione alla sua famiglia, uno. E queste frasi molto criptiche della Ollari a questa amica in una messaggistica di anni addietro, in cui mi vergogno molto di certe scelte che ho fatto, non ti posso dire che cosa, però fidati che ho sbagliato e non ho affrontato quello che dovevo affrontare, insomma, che... dal racconto di lui proprio non avevano nessun fondamento questi messaggi, cioè se sì lei era un po' reclusa, era una un po' magari che non amava uscire, no, e vedere persone, però allora comunque non si capiscono questi messaggi all'amica, per esempio, o perché appunto una donna adulta non vivesse la sua relazione alla luce del sole coi familiari e quant'altro.
Esatto, quindi in realtà per quanto Ermete chiaramente si sia trincerato, insomma, dietro le sue difese, dietro questo silenzio, e per quanto anche lo stesso Penelope, essendo stato messo comunque a conoscenza del caso dallo stesso Ermete, non si può chiaramente sbilanciare dandogli contro. Insomma, io direi che la posizione di chi l'ha visto è abbastanza chiara, ma direi che, insomma, Ermete già era abbastanza suspicio la scorsa settimana.
Noi l'abbiamo detto. Quindi, effettivamente,
che sia un soggetto, non diciamo ok colpevole in questo momento, ma che, insomma, anche Ermete comunque, secondo me, vive chiaramente un disagio forte a livello psicologico / psichiatrico, a livello di salute mentale, perché, insomma,
sempre secondo noi, perché sennò ci possono querelare, ecco, questa è la nostra umile opinione. Non sappiamo se è vero, che è vero, cosa è vero, siamo degli umili spettatori, come anche voi del resto, che si fanno le loro opinioni e quant'altro.
Sì, cioè, poi magari non è detto, però anche, no, anche la Sciarelli si era ad esempio sbilanciata chiaramente su Simone Cerchietto e poi ha cercato, insomma, di tirare un attimo il freno.
Che
quindi,
poi...
insomma,
sì, l'ha tirato fino a un certo punto.
Sì, sì, vabbè, l'ha tirato perché probabilmente gli hanno fatto notare che lei forse che... non poteva,
esatto,
sbilanciarsi.
Esatto, che le indagini erano ancora in corso, eccetera. Addirittura qui di indagini non sappiamo nemmeno se ce ne siano. Di conseguenza, siamo molto indietro. Siamo molto indietro nel...
Vabbè, non c'è un capo d'accusa, non c'è un corpo, non c'è,
non c'è
altro.
Nulla,
per
non
il
c'è
momento
nulla.
È una denuncia di scomparsa. Sì.
A voi cittadini, noi cittadini, si rinnova l'invito, rinnova anche Ermete l'invito di continuare a segnalare se qualcuno ha visto l'Aulari, se qualcuno ha sentito qualcosa, se qualcuno sa, di farlo sapere a chi l'ha visto, alle autorità, eccetera. Quindi lo rinnoviamo anche noi, sì, questo invito. Vado a casa perché sto malissimo dopo averla sentita, a parte che ho il fiatone. E allora, voi giovani, tipo te Luca, che eri appunto... Innanzitutto, nuova tradizione, i throwback della prima e della seconda ora saranno dello stesso anno, ma uno straniero e uno italiano d'ora in poi. Mi piace questa formula, crea ordine, no, nel caos mio mentale. E però tu eri un bambino e quindi non potevi sapere che questo è proprio l'inno delle sottone prese in una relazione tossica. Cioè proprio più di così si muore. Okay. Tu sei tutti i miei sbagli, non riesco ad arrendermi a tutti i miei sbagli, non riesco ad accorgermene, sto lì e sto lì attaccata come una scema. Samu, ti amo, ti ameremo per sempre.
Ciao Samu, ciao Busta. Ciao Busta,
sì, sì, tanta roba. Bene, dopo questo mio momento, nel mio tuffo nella mia adolescenza, 19:32 minuti, torniamo a farci del male lo stesso in altro modo, noi millennial, che credo siamo forse la generazione più autolesionista che ci sia mai stata,
sì, sì,
nella,
sì,
storia, però lo facciamo con ironia, no, alla fine, quindi cerchiamo anche di non dar fastidio a,
sì,
nessuno, è ecco,
sublimato ormai.
Quindi dopo lo storione, non pesce, ma lo storione grosso di Alessandro Aulari scomparsa, di Calestano, viveva a Parma con Ermete, eccetera, eccetera, che comunque, se vi siete persi, a chi l'ha visto o qui da noi, potrete recuperare ascoltando il podcast della puntata che uscirà poi, se non stasera, domani, per... no, stasera per forza, perché domani ciaone proprio.
Domani relax, dai, almeno domani. Raga, relax.
No, ma domani dai, anche volendo credo che non sarei in grado, quindi non c'è mania di protagonismo, non edito, non faccio niente, sto domani, raga, dopo le 3 settimane che ho avuto, sto così sul divano, cieca, ma così
che
felice.
Per una rieta è impossibile. Soffrirà tantissimo, amici, sappiatelo, soffrirà tantissimo Valentina domani.
Andrea me l'ha già detto, mi ha detto, amo, io ti conosco, però ti devi lasciar stare dopo che ti hanno fatto l'operazione, è che puoi fare le cose subito, come no? No, ok, quindi insomma.
Sì.
E passiamo a dopo Ermete e Alessandra Aulari.
Allora, restiamo in terra emiliana e parliamo del caso di Cristina Golinucci, perché abbiamo avuto di nuovo ospite in studio sua mamma.
Ah, ok, scusa, ho fatto mente locale, yes.
Sì, Cristina Golinucci è quella ragazza di cui vi ho parlato nella scorsa stagione, che è letteralmente sparita nel nulla nelle vicinanze della chiesa dove lei normalmente andava a svolgere volontariato e che quindi frequentava piuttosto spesso, sì, quasi quotidianamente, perché era anche volontario in Croce Rossa e quant'altro. Perché ci sono stati degli sviluppi, nel senso che si è fatta avanti una donna che il giorno della scomparsa di Cristina aspettava, insomma, la figlia che stava facendo jogging per tornare a casa nei dintorni proprio del monastero dove la macchina di Cristina è rimasta, e quindi dove presumibilmente è l'ultimo luogo dove Cristina si è recata prima di sparire nel nulla. E infatti questa donna ha riferito di aver visto Cristina discutere animatamente con un uomo davanti al convento dei Cappuccini a Cesena il primo settembre del 92. Vi ricordo che abbiamo trovato anche un legame, tra l'altro, tra il caso di Cristina Golinucci e un'altra ragazza della zona che aveva subito molestie pesanti da un uomo che peraltro militava nel 118 dove questa ragazza e Cristina prestavano servizio. Quindi che ci sia comunque un uomo assolutamente sospettabile di aver fatto del male a Cristina ormai è assodato, anche perché quest'uomo, oltre a frequentare il 118 eccetera, frequentava anche abitualmente la chiesa frequentata anche dall'altra ragazza, che ha ricevuto poi il consiglio dal parroco di non dire nulla.
Luca, questi casi sono quelli che ti fanno proprio incazzare, perché sono quelli come anche tipo l'Orlandi, sicuramente, sebbene più complesso se vogliamo da un certo punto di vista, o la Claps, ok?
Esatto,
allora,
esatto.
Io non voglio dire cose che poi mi licenziano, quindi dirò soltanto: certa gente la deve piantare di non dire le cose, certa gente appartenente a una certa categoria la deve piantare con questa omertà asfissiante, perché davvero, adesso vi giuro, se non altro, la mamma di questa ragazza a me fa una tenerezza. Che sta donna, sono quanti? Abbiamo detto dal 90...
92, dal quindi 90... ormai sono 31 anni.
Cioè, io ti giuro, è una roba, la signora che ha, a parte una forza, una resistenza, una resilienza, a parte che ti viene voglia di dire: signora, venga a vivere a casa mia, le faccio io da figlia, giuro, sarò la figlia che lei ha perduto e che non ha mai... Cioè, ti giuro, è una cosa... E dico, dopo 30 anni, non possiamo dirla la verità, quelli che la sanno, perché qualcuno la sa.
Sì, anche perché abbiamo tale Manuel Boche, che nel 2017 è stato arrestato con una condanna di stupro in Francia, che ha confessato e ritrattato nel giro di poco. Adesso magari questa confessione era stata estorta, eccetera, ma Manuel Boche è comunque una figura che qualcosa su questo caso
sa.
E va quindi messo sotto torchio, va fatto parlare. E quindi Marisa, la mamma di Cristina, era in studio per opporsi nuovamente con tutte le sue forze alla richiesta di archiviazione, perché va mantenuta aperta un'indagine per omicidio.
Assolutamente sì, ecco. Quindi se... cioè adesso noi ovviamente non è che possiamo fare un granché, però immagino che come da... sappiamo, più un caso suscita clamore, più se ne parla sui social, più ne parla nei giornali.
Con il Narzinovic mi viene da dire che ha funzionato,
esatto, esattamente. Quindi voi, cioè noi, quello che possiamo fare, perché davvero anche chi l'ha visto funziona così, loro lo sentono quando un caso desta lo sentono, cioè lo percepiscono, perché se scriviamo, twittiamo, tagghiamo, facciamo e brighiamo, poi alla redazione vede una risposta, e che già lo fanno indipendentemente, però magari si tiene viva l'attenzione su questo caso e non lo si archivia, perché purtroppo il tempo che è passato è tanto, e nei casi di scomparsa sappiamo benissimo che bisogna agire alla svelta. È ovvio che nessuno spera di, almeno io no, non so la mamma, di trovare questa ragazza viva su un'isola in Spagna che fa la bella vita, però almeno avere delle risposte da dare a sta povera donna prima che non ci sia più, ecco.
Esatto.
Salutiamo velocemente la signora Elisa Morini, che è in ascolto.
Ciao Eli!
E non so se con il figlio adolescente Samuele, che salutiamo anche lui perché so che ogni tanto ci ascoltano quando appunto lo prende, lo porta da qualche posto a qualche posto. Quelle, sai quelle cose che fanno le mamme, sbatti che io sì, tipo appunto non voglio fare, quindi non farò mai. Vediamo, sì, c'è anche Samu, infatti, ecco, vi un abbraccio, un bacino da Manie di Protagonismo. Noi andiamo velocemente in pubblicità e poi torniamo sempre qui con Salutava Sempre.
Lavoro, una proposta di legge di iniziativa popolare che consente ai lavoratori di far parte dei consigli di amministrazione, di intervenire nelle decisioni, di partecipare ai profitti.
Giants con DNA alle 19:43 minuti.
Ne sbagliano una comunque.
No,
cioè,
mai visto che sono produzioni molto fighe. Sì, 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 mi piacciono molto, devo dire. E potrebbero iniziare a stufare se continuassero sempre perennemente su questa strada. Però per ora ancora tutto bene, quel che cassa dritta bene. Senti, dopo appunto l'aggiornamento con la signora, aiutami con il nome,
Marisa.
Beh, ovviamente si chiama Marisa, come altro poteva chiamarsi? Cioè la Marisa, per forza.
Sì.
Andiamo al caso, immagino, quello con il collegamento in diretta per quel signore scomparso.
Allora sì, su quello non ho moltissimo da dire, nel senso che è un caso abbastanza standard alla chi l'ha visto,
sì,
nel senso
esatto,
che avevamo in collegamento la famiglia dalla Puglia e il figlio che risiede a Modena,
no,
per
che
la
loro
scomparsa.
Scusami, mi sembrava che avessero enfatizzato molto, cioè si sono collegati tante
sì,
volte.
Sì, sì, sì.
Un grande lavoratore.
Di... Sì, esatto, esatto, cioè proprio l'uomo, proprio il papà delle pubblicità,
sì,
fondamentalmente,
esatto,
no? Questo Salvatore Legari, che è sparito dal 13 luglio, lui fa l'imprenditore edile, non si hanno più su notizie, è stato ritrovato però il suo furgone una decina di giorni dopo, insomma, la sua scomparsa, sotto un ponte nei pressi del fiume Secchia a Sassuolo.
Sì.
Insomma, vicino a un fiume, fa sempre, insomma,
no, poi c'era...
temere il peggio, lo sappiamo.
Sì, c'era questa questione dei soldi che doveva ritirare da questo cliente.
Sì, esatto, doveva ritirare un credito e anche il suo ultimo messaggio comunque ai familiari è stato: sto arrivando. Quindi non fa proprio presagire comunque,
no,
volerla farla finita, un gesto estremo, però ritrovare un furgone vicino a un fiume, insomma, fa sempre temere al peggio.
Sì, e poi sempre poi mi ha fatto tanta tenerezza anche appunto il figlio Nicolas, che è un ragazzo molto giovane, che però è stato molto sul pezzo, molto maturo. Si capisce che, insomma, probabilmente anche col padre avevano un buon rapporto nonostante
sì,
la separazione,
sì, esatto,
dei genitori.
Esatto. Rispetto a quello che succede di solito,
bravo,
qui non c'è un contesto familiare di degrado, problemi,
c'è stata
disagio,
grande dignità,
no,
è bravo,
assolutamente,
esatto,
assolutamente, è
quindi,
vero, è vero.
Adesso io ovviamente non vi faccio l'identikit, però anche questo è un signore che, se dovesse essere avvistato, tanta roba, ecco,
sì,
sarebbe molto strano. Lasciarelli ha escluso da subito, quando ha iniziato a parlarne, che questo sia un allontanamento volontario.
No, esatto, esatto,
perché
questo
lui...
veramente è difficile.
Sì, perché lui ha questi genitori anziani e malati in Puglia, le sorelle con cui si sente tutti i giorni, il
sì,
figlio con cui lavora o comunque ha un rapporto molto stretto, non è il tipo, ecco, quindi per quello un po' si pensa il peggio. Il più c'è da capire le dinamiche del peggio, quali sono. E
sì,
invece tu volevi andare invece a una... Io pensavo fosse il turno di questa, ma ho sbagliato.
No, allora, cioè, mi ha colpito molto il caso di Alessio Vinci, di questo ragazzo diciottenne,
sì,
che si è allontanato,
sì,
da un giorno all'altro,
sì,
ed è andato a Parigi. Che anche questa è una storia veramente assurda.
Assurdissima, da film anche questa.
Sì.
Ascoltiamo la nuova di Laura Pausini e poi ce la racconti.
Sì.
Sceglimi, sceglimi, sceglimi stasera. Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena. Da impazzire io e te. Meno male che non sei.
La Laura è proprio tornata a Laura Pausinare, la Laura Pausini.
Sì, sì. è proprio un pezzo alla Pausini.
Questo è proprio il pezzo Laura Pausini, scritto per Laura Pausini, da Laura Pausini, con Laura Pausini. È carino però.
Sì, sì, secondo me, insomma, i primi due singoli che erano un po' più lontani da Laura, dalla solita Laura Pausini che tutti conosciamo, forse non erano andati come avrebbe voluto e quindi ha giocato un po' in difesa e sul sicuro. Devo dirti la verità, a me non dispiaceva neanche un buon inizio, che non era un pezzo che magari era tanto pausiniano, però secondo a me piace quando lei si sgancia un po' dal
beh, ci sta, anche perché
mood, insomma, anche perché ormai se lo può permettere dopo tutti questi
capito,
anni, direi,
esatto,
quindi.
Adesso stavo come sempre facendo la mia ricerca su chi l'ha scritto, perché sono molto curiosa, ma devo, no, non c'è comunque. Torniamo a noi, scusate, mi ero persa, perché è una Laura pausinata ma fatta bene, nonostante sia nuova, non è, no, cioè ha tutte le caratteristiche di un canzonone alla Laura Pausini senza essere...
Non è mi hai lasciato, mi sto struggendo, aiuto, muoio,
esatto,
non ce la posso,
esatto, fare. Ecco, magari andiamo a casa e facciamo un figlio dopo cena, me lo sarei risparmiato, però ok, ci sta. 19:51, avevo fermato Luca sulla storia di
Alessio Vinci,
che anche per cognome Omen ha tutta una serie di caratteristiche, questa storia, che la rendono molto particolare.
Sì, sì, perché allora occuparsene è Marina Borromini, che ricostruisce appunto la storia di questo diciottenne. Diciottenne che ha avuto una vita mica da poco.
Non facile, non facile.
Fino a 3 anni non parlava, quindi con tutto il disagio che ne consegue. E da piccolo, peraltro, ha perso sua madre per andare poi a vivere dai suoi nonni, che sono quindi per lui i genitori che lo hanno cresciuto.
Sì, sì.
Tra l'altro, poco dopo la morte della mamma, lui perde anche la nonna e quindi poi si ritrova da solo con il nonno.
Che anche, scusate,
in ristrettezze economiche.
E bravo, lì eravamo già tutti in lacrime. In più, vita di stenti, a malapena sì. Si arriva a fine mese con la pensione,
esatto,
del nonno.
Esatto, esatto. E lui, insomma, dopo il diploma aveva questo sogno di andare all'estero per proseguire gli studi. Se non che a gennaio 2018 prende parte così da solo per Parigi, nonostante... avrebbe dovuto andarci di lì a poco con la scuola. Questo è veramente molto strano, perché sì, comunque sì. Lui a Parigi ci sarebbe andato. Prende comunque e parte da solo per Parigi a gennaio e l'epilogo di questo viaggio sarà poi il ritrovamento di Alessio ai piedi di una gru, come se ci si fosse lanciato.
Assurdo.
E apparentemente, no, sarebbe quindi un caso di suicidio questo giovane, che magari anche, insomma, con tutti questi traumi.
Sì, ho capito, ma prendi vai a Parigi da solo, no, raga,
non torna. E di cose che non tornano ce ne sono tante.
Esatto.
Perché nella camera d'albergo che lui aveva prenotato a Parigi viene trovato un foglietto con un messaggio letteralmente da decriptare. E anche qui il pubblico di Chi l'ha visto si è lanciato in ogni genere di ipotesi.
Sì, quelli che mi sono piaciuti, perché ha fatto questa carrellata di ipotetiche soluzioni. La sigla, se non sbaglio, è EPT, no? Empoli, Palermo, Torino. Ma veramente, di lì...
La migliore per me è quella ETP, ma secondo me, cioè, nell'alfabeto russo la P è una
P
R.
È un R. No, no, no. Cioè, di solito quando si risolve un anagramma lo si fa in base a degli indizi che si hanno, no a caso. Non è che dici EPT o ETP, Europa tutta pronta. E boh, fine della nota vocale senza addurre nessuna spiegazione. Sì, però, sì, ok, sì. Comunque... Mi sembrava che qualcuno ce l'avesse fatta?
Sì, nel senso che poi comunque sembra rimandare a a un luogo dei dintorni, insomma, sembra far riferimento in realtà ad una posizione geografica ben, ben precisa,
okay.
Anche perché poi si accumulano una serie di altri indizi che sembrano essere coerenti, nel senso che ad esempio la sera della sua scomparsa e possiamo dire morte, visto come è andata a finire, la serratura magnetica della sua camera registra due uscite, ma nessuna entrata tra le due uscite, quindi vuol dire che presumibilmente c'era un'altra persona insieme a lui in camera.
Esatto.
Oppure ancora la questione degli zaini.
Sì,
sono
sì.
in ballo due zaini, ma ne è saltato fuori solo uno, e l'altro dove è finito allora?
Esatto.
Oppure ancora il fatto che lui avesse detto al nonno di aver vinto una cifra spropositata, 244.000 euro poco prima di partire, e anche questo insomma in realtà non torna. E lui aveva presentato, ed è qui che scatta l'indizio, una ricevuta, perché questa sigla ETP rimanderebbe ad un eliporto, un eliporto di lusso di Parigi, vicino alla banca la cui ricevuta era stata falsificata da Alessio, dicendo proprio al nonno di aver vinto 244.000 euro.
Aiuto, raga, aiuto. Dunque...
Inoltre, e qui poi
sì.
vi lascio con quest'ultima cosa che non torna, lui aveva chiesto ad un amico se era possibile spedire una lettera e farla arrivare a distanza di un anno.
Oh signore, questo mi deve essere sfuggito questo dettaglio. No, è una roba, poi col fatto che lui si chiama Vinci, ovviamente hanno giocato sul discorso del codice Da Vinci, in sì. camera sua c'era il libro del Da Vinci Code, eccetera. Ricordami perché l'introduzione di lui è stata che era un ragazzo prodigio dall'intelligenza eccezionale?
Beh sì, perché comunque era negli studi insomma era molto performante, poi aveva questa ambizione di andare a studiare all'estero, quindi si era applicato molto, e poi come tutti quelli insomma i ragazzi che hanno magari una situazione di disagio da molto piccoli si rifugiano quasi, no, comunque nello studio, secondo me era anche una voglia di riscatto da una vita di stenti.
Infatti io temo che lui sia finito in qualche strana truffa online di quelle molto pese, non di quelle che ti rubano 100 euro da PayPal per dire, ma qualcosa di molto più complesso, molto più brutto e molto più strano. Fa abbastanza, cioè è molto interessante, perché poi ci sono tutti i video dei passaggi di lui avanti e indietro sì. da questo corridoio della camera d'hotel.
Sembrava un po' il Cecil Hotel questa storia.
Un po' sì, mi ha ricordato subito quella cosa lì. Comunque fateci sapere cosa ne pensate sui casi, dateci il vostro feedback. Come sapete c'è il gruppo di Telegram, c'è grande sì. preoccupazione. E poi anche il canale di broadcasting, io direi di viverli proprio così, cioè sul canale di broadcasting di Instagram, sulla mia pagina, sarà un posto dove darci appuntamenti, ricordarci le scadenze, oggi c'è, domani facciamo. Invece su quello di Telegram andate liberi, perché vi ho letto, ho scritto, insomma abbiamo commentato proprio in tempo reale tutti i casi, non vi dico il tripudio di ma è stato lui in un determinato caso che potete intuire quale. E con cosa chiudiamo?
Con i due primi riflettori
giusto,
oggi.
Giusto.
Allora, beh, ragazzi, inutile che ve lo dica, il primo premio riflettore, già solo per quel gesto della cartellina tirata fuori con somma soddisfazione, quasi ghigno dentro di sé, Il primo premio riflettore di oggi va a Chiara Cazzaniga, che sale già a due.
Come già a due?
È già a due, settimana scorsa anche.
Cioè, ci siamo un po'.
Non
forse...
scherza un cazzo la Cazzaniga in questa gara.
Non scherza la Cazzaniga, siamo un po' di parte noi. Però io dicevo a Luca l'altro giorno, ho detto Luca non può essere un caso se ha vinto il premio riflettore la stagione scorsa, ha vinto il premio riflettore settimanale la settimana scorsa, e poi arriva a Parma, cioè non può essere un caso, ci deve essere qualche forza, forza universale che la attrae noi a lei sì. e dobbiamo incontrarla, conoscerla per forza.
Sì.
Però se non...
Secondo... Scusa.
No, se non trovate giusta la premiazione scrivete a Luca, scrivete a me.
Comunque ce n'è un altro,
esatto.
Quindi dai, se non trovate giusto comunque c'è il secondo premio riflettore
che
di oggi.
Che viene dato a...
viene dato alla new entry Marina Borromini proprio per il caso di Alessio Vinci, perché
molto
è
particolare
anche
sì,
questo
sì.
E in più ha avuto anche la difficoltà tra l'altro di gestire un caso che ha sviluppi all'estero, che
esatto,
insomma non
e
è mai semplice.
E il nonno è morto nel frattempo e quindi l'unica persona che può relazionare questa vicina di casa molto affezionata,
esatto,
a tutti
sì,
e due
sì.
Quindi brava Marina Borromei, primo premio riflettore per lei in assoluto, credo.
Sì, sì, perché nella seconda stagione non l'avevamo ancora premiata.
Ecco, vieni, quindi c'è sempre una prima volta per tutti. Chissà come andrà avanti questo torneo. Avete giocato al...
Qua nel canale vi mando il riepilogo della classifica.
Bravo, bravo Luca. Ah, e anche ovviamente se volete giocare a Fanta Chi l'ha visto, io l'ho mollata, perché io se non vinco poi mi incazzo e allora la mollo. Però loro invece...
Io dopo due podi sono soddisfatto, quindi sono a posto così.
che segno di merda che la riete.
Prima di iniziare a perdere. Io
esatto,
basta,
esatto. Cioè. Mentre c'è della gente che continua a giocare, quindi se volete giocare anche voi, da Telegram ci sono tutte le istruzioni. Ma per trovare quel canale lì su Telegram, cosa devono cercare? C'è grande preoccupazione.
Allora iscrivetevi al canale di broadcasting e lì c'è il link.
Ok, perfetto. È tutta una catena, gente. Dovete entrare nel flusso. Grazie Luca, come sempre. Mua!
Grazie a te, Vale. Mua! Grazie a voi, amici Chi l'ha Visters. Vale, noi ci sentiamo lunedì con il lunedì saggio. Senza occhiali, Vale!
Raga,
ti vedo senza occhiali. Vale, che emozione.
Anche
che emozione.
Con voi.
Però Vale, anche senza occhiali.
Salutiamo sempre,
Vale.
sempre. Ciao, ciao.
Ciao.